Estratto 1. Nel maggio del 2002 viene presentata la proposta legislativa sotto il nome ufficiale di Regolazione del Parlamento e Consiglio europeo per stabilire norme, prevenire e combattere l'abuso sessuale di minori. Quando il documento viene pubblicato e letto in profondità, viene cambiato il nome in Legge di controllo di conversazioni o Chat Control. Viene fatto questo perché l'essenza di questa legge fa sì che ogni conversazione privata di ogni cittadino privato europeo possa essere monitorata. Ogni chiamata, ogni messaggio, email, foto, video che si trovano in cloud e tutto il resto sarà monitorato da un'intelligenza artificiale europea che si creerebbe in cooperazione con l'Europol. Estratto 2. I provider di servizi di comunicazione elettronici devono garantire che i sistemi di comunicazione permettano al governo di avere il contenuto in testo chiaro di comunicazioni, vocali, chiamate, dati e altro, quando sarà debitamente autorizzato dalla legge. Questi due estratti, che sono stati letti, hanno linee temporali e territoriali differenti. Il primo è una realtà attuale che sta cercando di concretizzarsi e dovrebbe essere un campanello d'allarme per chi vive in Europa. È conosciuto come Chat Control, che vari politici tentano di far approvare in modo attivo e passivo. Quando non ci riescono e tutto sembra finire, lo tornano a presentare e ripresentare. Il secondo estratto è un paragrafo di proposta di legge degli Stati Uniti di più di 30 anni. Si assomigliano, vero? Come vedi, ci stanno provando da parecchi anni e da territori diversi. La privacy è costantemente minacciata. Nella puntata di oggi ti parlerò di come uno sviluppatore e un suo software hanno messo le corde, hanno hackerato il governo degli Stati Uniti. Non solo affinché tu conosca la storia, bensì affinché ti motivi ad apprendere le sue basi, perché ancora oggi continua a essere un software fondamentale per la privacy, la sicurezza informatica e la sovranità individuale. Ciao, come state? Vi parla Kamprein e benvenuti nel mio podcast. C'è stato un tempo in cui per connetterti ad internet dovevi chiamare ad un provider telefonico che ti connetteva con il terminale del server di destinazione desiderato. Nella puntata di oggi iniziamo in questa epoca per parlare di un software che si è creato all'inizio del web e che ancora oggi continua ad essere 100% attuale e necessario. Oggi parleremo di PGP, che è la sigla di Pretty Good Privacy, privacy abbastanza buona, tradotto letteralmente, che è un software crittografico pubblicato da Phil Zimmerman nel 1991 e che si è convertito nello standard della libertà digitale individuale e del mondo cibernetico che giusto in questa epoca si colonizzava massivamente. Quindi parleremo in breve della storia di PGP, vedremo alcune cose, vedremo una introduzione un po' più tecnica alla crittografia sia simmetrica che asimmetrica, e cercheremo di capire cosa si può fare con questo software. Tutto questo per incentivare ad informarsi e apprendere le basi per sperimentare la tecnologia che appunto ha messo alle corde il governo degli Stati Uniti e che ancora ora si utilizza tra le altre cose affinché ad esempio il tuo computer non si riempia di virus e malware. Grazie per appoggiarmi condividendo il podcast, che spero che vi piaccia, e ricorda che se hai qualche domanda puoi farmela sul gruppo Telegram Bitcoin Principianti, scritto tutto attaccato. Ricordiamo che in questo gruppo Telegram Bitcoin Principianti non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, si parla di Bitcoin da un punto di vista tecnico e come utilizzarlo con sicurezza e privacy. Adesso ti lascio con il podcast e prima andiamo con la sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Ciao a tutti, eccoci qui ragazzi. Oggi, come avete avuto modo di sentire nella piccola introduzione iniziale, parliamo di un software che sinceramente mi piace davvero tanto, è un software estremamente importante, lo reputo qualcosa che sicuramente va conosciuto per saper utilizzare la tecnologia che utilizziamo tutti i giorni e saperlo utilizzarla con una certa consapevolezza. Parliamo di PGP, che è appunto un software che è stato scritto, in realtà è stato pubblicato nel 1991, praticamente stiamo parlando di più di 30 anni fa, però è di una attualità disarmante. E perché? Perché, come abbiamo modo di vedere tutti i giorni, la privacy, soprattutto in certe parti del mondo, è continuamente attentata. Quindi ci sono dei costanti tentativi di attacco alla privacy, e soprattutto in Europa. Diciamo che vari politici della Eurocamera stanno cercando in tutti i modi di promuovere l'approvazione del cosiddetto chat control, che è una legge che obbligherebbe tutti i provider, cioè tutti coloro che offrono applicazioni ad esempio di messaggistica istantanea cifrata, di includere delle backdoor, cioè delle piccole, sì, tradotto letteralmente, porte sul retro, affinché tutti i governi europei possono verificare o spiare qualsiasi cosa che gli va. Quindi parleremo oggi indirettamente di questo, perché la prima cosa che dobbiamo cercare di capire è che cosa è questo software. Allora, questo software si chiama PGP. Che cosa è questo software? È un software che serve a diverse cose. Si può utilizzare sia sul computer che sullo smartphone, magari. Ora diamo qualche indicazione in più, però in sostanza per utilizzarlo dal computer dipende dal sistema operativo che avete. Se avete ad esempio un sistema operativo Linux, di fatto non dovete fare nulla, perché Linux ha già quasi sempre preinstallato PGP, che si può utilizzare da riga di comando. Non è difficile da utilizzare, ma bisogna ovviamente conoscere certe cose. Si può utilizzare anche su sistemi operativi Windows, sistema operativo che io ovviamente non amo particolarmente, in quanto sistema operativo closed source, quindi noi non conosciamo quello che fa, non conosciamo di fatto come funziona, non sappiamo realmente tutte le operazioni che fa il nostro computer, non abbiamo neanche modo di verificarlo, però volendo anche su Windows è possibile utilizzare questo software. Nel caso di Windows ovviamente dobbiamo scaricarlo, si chiama GPG4Win, probabilmente già molti di coloro che ascoltano questa puntata del podcast sanno che cos'è. Ecco, la cosa importante che mi preme sottolineare è che in qualche modo si deve verificare l'autenticità di questo software quando noi lo andiamo a scaricare e lo andiamo a installare su Windows. Per Linux, come abbiamo già detto, questo problema non sussiste, perché Linux lo integra, quasi tutte le distribuzioni Linux lo integrano già al suo interno, quindi non è necessario scaricare e installare nulla su Linux o sulle principali, quantomeno distribuzioni Linux, è già presente. Anche sullo smartphone ci sono diversi modi in realtà di utilizzare questo software. Il più conosciuto, lo standard, è utilizzare un'applicazione che si chiama Open Keychain, questa applicazione la si può scaricare. Anche questa di qui va verificata, cioè va verificata appunto l'autenticità di questa applicazione che noi andiamo a scaricare sul nostro dispositivo, e si può andare a scaricare in diversi modi. Quindi qualsiasi sia il modo, comunque una sorta di verifica per vedere che effettivamente quello che abbiamo scaricato è quello che noi ci aspettavamo, che non è stato manomesso da qualcuno, bisogna farla. Però andiamo in qualcosa di più concreto. A cosa serve di fatto questo software PGP? Allora, serve sostanzialmente a fare quattro cose. Ora le vediamo tutte e quattro, ma in sostanza queste cose sono cifrare, decifrare, firmare e verificare. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta più nello specifico. PGP è un software che consente di cifrare dei file oppure dei messaggi o qualcosa, qualsiasi dato, ecco, sia in formato testuale che non. Quello è questo è il messaggio che vorrei far passare. Cosa si intende per cifrare? Si intende non renderlo leggibile se non alla persona o al gruppo di persone che io voglio. Cioè, immaginiamo di scrivere un messaggio in una lettera. Io posso scrivere come messaggio, ad esempio, ciao, come stai? Lo scrivo in una lettera, lo metto nella cassetta della posta e questa lettera arriva al destinatario che riesce a leggere il mio messaggio. C'è solo un grande problema in tutto questo. Anche il postino, anche il servizio di spedizione postale potrebbe aprire questa lettera e leggere il contenuto, perché in questo esempio che noi abbiamo fatto il contenuto della lettera, che sarebbe ciao come stai, è un contenuto scritto, si dice, in chiaro. C'è modo di occultare questo contenuto? Ovviamente sì, si può fare. Anziché scrivere ciao come stai, io potrei scrivere il messaggio in forma cifrata. In questo modo ottengo diversi vantaggi. Il primo è che la persona che io voglio che legga il messaggio, quindi il destinatario finale, effettivamente riesca a leggere questo messaggio. E il secondo beneficio che si ottiene è che il postino, tutta la parte di spedizione della mia lettera, non possono accedere a questo messaggio, o meglio, potrebbero aprire la lettera, ma quello che leggerebbero sarebbe un qualcosa di senza senso, ok? Non si capirebbe nulla di quello che io voglio comunicare al destinatario della lettera. Quindi con PGP io posso fare questa cosa. Io posso prendere un testo e cifrarlo e fare in modo che solamente la persona che io voglio che sia il destinatario ultimo di questo messaggio possa in qualche modo interpretare questo messaggio. Di conseguenza, PGP, come consente a me di cifrare questo messaggio, consente anche alla controparte, quindi al destinatario che riceve questo messaggio, di decifrare il messaggio stesso, che di fatto è l'operazione inversa a cifrare. Quindi cifrare vuol dire nascondere il contenuto del messaggio, decifrare invece vuol dire, da un messaggio cifrato, riuscire a ottenere il testo in chiaro. Però non è solo questo quello che mi consente di fare PGP, mi consente anche di fare altre due operazioni. La operazione di effettuare una firma digitale e l'operazione di verificare una firma digitale. Questo è un attimo più complesso da comprendere, ma in realtà, se mi seguite un attimo, dovrebbe essere abbastanza semplice. Immaginiamo di pubblicare uno software online che magari abbiamo scritto noi, e questo software magari è un software abbastanza delicato, facciamo finta che è un wallet Bitcoin, e questo software deve essere scaricato da persone che poi devono utilizzarlo. Come fanno le persone? Anzi, facciamo un passo indietro. Come faccio io a fare in modo che possa in qualche modo certificare che ad aver fatto quel software sia stato proprio io e che quel software non è manomesso? Beh, posso andare a creare una cosiddetta firma digitale. Tutto questo si basa sulla matematica, quindi non c'è nessun elemento di fiducia. stiamo parlando davvero di pura matematica, e io appunto sono in grado di, supponiamo che io sviluppi un software, un wallet Bitcoin, sono in grado di pubblicare tranquillamente il mio wallet Bitcoin, pubblicare associata la cosiddetta firma digitale, e poi dall'altro lato chi scaricherà questo software potrà verificare questa firma digitale, che darà con certezza inequivocabile, eventualmente se le cose sono veramente andate così, che nessuno ha manomesso il software che è stato scaricato. Quindi in sostanza chi scarica un software, e se a questo software è accompagnata anche la cosiddetta firma digitale, può fare delle operazioni di verifica che in maniera inequivocabile vanno a definire, quindi in maniera matematica stiamo parlando, vanno a definire che quel software non è stato alterato in nessun modo. Quindi se io sono lo sviluppatore di un wallet Bitcoin, lo pubblico e pubblico la firma digitale, e di conseguenza chi lo scarica può scaricare il software, la firma digitale, e verificare che appunto quel software non è stato in qualche modo sostituito o manomesso. Ora, capire come avviene tutto questo non è semplice, non è scontato. Noi adesso ci proviamo a dare una infarinatura per far capire come funzionano le cose. Vediamo fin dove arriviamo, ok? Mi voglio tenere ovviamente sul semplice in questa puntata, però comunque vi voglio comunque dare delle informazioni che hanno un certo valore aggiunto. Allora, per prima cosa, per capire come funziona tutto questo, dobbiamo un attimo parlare, fare un passo indietro, parlare di quella che è la crittografia, perché diciamo esistono diverse branche della crittografia, però due delle branche più grandi e più sviluppate sono la crittografia simmetrica e la crittografia asimmetrica. Facciamo degli esempi per capire le differenze che ci sono tra questi due tipi di crittografia. La crittografia simmetrica è una crittografia talvolta definita anche crittografia classica, perché è una delle crittografie più antiche. Immaginate che veniva utilizzata anche da Giulio Cesare. Come funziona questa crittografia simmetrica? Beh, funziona, detto in maniera tecnica, ma che ora andiamo a spiegare, funziona così. Praticamente per cifrare o decifrare un messaggio c'è una cosiddetta chiave che è la stessa sia per cifrare che per decifrare il messaggio. Cosa vuol dire questa cosa strana che ho detto? Beh, cerchiamo di capire. Prendiamo come esempio appunto il cifrario di Cesare. Il cifrario di Cesare è un metodo di crittografia simmetrica che consente di crittografare un messaggio andando a spostare avanti o indietro le lettere dell'alfabeto di un messaggio stesso. Cioè, supponiamo che io debba cifrare il messaggio ciao, ok? Il mio messaggio è ciao e io lo voglia cifrare. Quello che potrei fare è, ad esempio, portare in avanti di un certo numero di lettere dell'alfabeto ogni lettera del mio messaggio. Quindi, per intenderci, ogni lettera A del mio messaggio che voglio cifrare, supponiamo che io voglia spostare il valore di queste lettere di 1, diventa la lettera B, ogni lettera B diventa la lettera C, ogni lettera C diventa la lettera D, eccetera, eccetera. Quindi supponiamo che io voglia spostare in avanti ogni lettera del mio messaggio, il messaggio ciao diventerebbe da C-I-A-O a D-L-B-P. Cioè ho spostato di una posizione in avanti ogni lettera del mio messaggio. In questo modo, chi è che intercetta, qualcuno che dovesse in qualche modo intercettare questo mio messaggio, vedrebbe solamente un testo che sarebbe leggibile. Quindi leggibile per tutti, tranne per chi riceve, tranne per il vero destinatario di questo messaggio, che sapendo che io ho spostato in avanti ogni lettera del mio messaggio, farebbe l'operazione inversa, cioè Nel caso specifico porterebbe indietro ogni lettera del mio messaggio e riotterrebbe il messaggio in chiaro. Ora, questo di qui è uno strumento che effettivamente ha funzionato in passato, oggi sarebbe sostanzialmente ridicolo, cioè con dei sistemi molto semplici si possono decifrare tutti i messaggi che sono stati cifrati con il cifrario di Cesare, anche se noi non sappiamo di quante lettere è stato spostato in avanti ogni lettera del mio messaggio. Quindi è una crittografia che ovviamente oggi non funziona più. Funzionava in passato perché l'alfabetizzazione era molto bassa, già era difficile magari trovare a quei tempi qualcuno che riuscisse, ai tempi di Giulio Cesare intendo, a leggere, figuriamoci se si riusciva a fare un discorso, un ragionamento di astrazione così elevato, per quei tempi ovviamente. Oggi questa crittografia è assolutamente non utilizzata più. Questo non vuol dire che tutta la crittografia simmetrica oggi non si utilizza, questo che abbiamo fatto è ovviamente un esempio, in verità ci sono delle crittografie simmetriche che in certi ambiti vengono ancora oggi utilizzate, però non si utilizza ovviamente più il cifrario di Cesare. Affinché questo sistema di cifratura però possa funzionare, ci deve essere una condizione che si deve verificare, cioè io decido in che modo voglio cifrare il mio messaggio, io decido di quante lettere voglio spostare avanti o indietro nell'alfabeto ogni lettera del mio messaggio. Però dall'altro capo, quindi il destinatario, deve ovviamente sapere come io ho cifrato il mio messaggio, perché poi deve decifrare il mio messaggio, quindi deve praticamente fare l'operazione matematica inversa per poter decifrare il mio messaggio e poter leggere il testo in chiaro. Quindi la chiave che sarebbe il sistema con cui io ho cifrato il messaggio deve essere conosciuta anche dalla controparte che deve riuscire a leggere il messaggio, perché poi quella stessa chiave viene utilizzata per decifrare il messaggio. E qui ecco il nome appunto di crittografia simmetrica, ok? Cioè la chiave, cioè per banalizzare, il metodo con cui io ho cifrato il messaggio è lo stesso, ma inverso, del metodo con cui il messaggio deve essere decifrato per ottenere il testo in chiaro. Quindi questo è il concetto di crittografia simmetrica. Ovviamente questo concetto, questo tipo di crittografia, ha dei limiti elevatissimi, facilmente intuibili. Finché io sono in presenza, posso comunicare alla mia controparte come deve decifrare il messaggio, ma in un mondo tecnologico in cui viviamo come quello odierno, come faccio a comunicare la mia chiave per decifrare il messaggio? Perché poi se la chiave viene intercettata, in qualche modo, spiego ovviamente alla mia controparte come andare a decifrare il mio messaggio che è stato precedentemente cifrato, ma il metodo, cioè la chiave per poter decifrare il mio messaggio, può essere in qualche modo captata anche da una persona che appunto va in qualche modo a intercettare i miei messaggi. E quindi siamo di nuovo al punto di partenza. Cioè, se io voglio scambiare un messaggio con Tizio e con Caio, dovrei prima incontrarmi di persona con Tizio, ci scambiamo la chiave privata, e allora posso scambiare messaggi con Tizio. Quando io poi voglio scambiare dei messaggi anche con Caio, ecco, mi devo incontrare con Caio di persona, ci dobbiamo scambiare la nostra chiave e poi a quel punto possiamo comunicare. Capite bene che è molto scomodo e richiede comunque il fatto che io mi debba in qualche modo tenere traccia di tutte queste chiavi che mi scambio con ogni persona con cui voglio comunicare, che devo per lo più incontrare di presenza ogni volta. È un metodo pessimo oggi, e quindi diciamo sono stati inventati altri strumenti molto più efficienti da questo punto di vista e davvero molto più funzionali. Ad esempio, oltre alla crittografia simmetrica, esiste un altro tipo di crittografia, che è la crittografia asimmetrica. ci prendiamo la nostra solita pausa, solo qualche secondo. Ricorda che se questo podcast ti sta piacendo, se ti sta insegnando qualcosa di nuovo, per favore ricordati di supportarlo. E come si fa a supportare un podcast di questo tipo? È molto semplice, nessuna donazione, semplicemente quello che bisogna fare è condividere questo podcast, questo gruppo, qualsiasi cosa di questo gruppo, qualsiasi articolo, con chi potrebbe essere potenzialmente interessato a utilizzare questa tecnologia come strumento di libertà. Quindi se questo podcast sta diventando una sorta di appuntamento fisso, se la mia voce sta diventando una voce amica, in qualche modo puoi condividere, anzi dovresti condividere qualcosa di questo progetto Bitcoin Principianti con chi può essere interessato a Bitcoin dal punto di vista tecnologico. Non c'è nessuno sponsor a supportare questo progetto, faccio tutto da me e lo faccio con molto piacere. Metti la benzina a questo progetto e sicuramente io te ne sarò molto molto grato. Con questo continuiamo. Com'è fatta questa crittografia asimmetrica? Cerchiamo di spiegarlo. Ovviamente non entriamo nella parte matematica formale di tutta la crittografia, non sarei neanche la persona adatta a poter spiegare questo genere di cose, però possiamo sicuramente andare a capire come funziona da un punto di vista teorico la crittografia asimmetrica, che è poi quello di fatto che ci serve per utilizzare alcuni strumenti come PGP, perché PGP è uno strumento, questo non ve l'ho detto, che utilizza la crittografia asimmetrica. Allora, la crittografia asimmetrica funziona in un modo diverso da quella simmetrica. Funziona con un sistema di chiavi, due chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. Io quindi che cosa faccio? Nel mio computer, nel mio smartphone, nel mio dispositivo elettronico, vado a generare questa coppia di chiavi. Vado a generare, in verità, se vogliamo essere più precisi, una chiave cosiddetta chiave privata. Da questa chiave privata può essere estrapolata una cosiddetta chiave pubblica. Chiave pubblica e chiave privata sono matematicamente relazionate e caratteristica molto importante della chiave pubblica e della chiave privata è che dalla chiave privata posso ovviamente riuscire a risalire alla chiave pubblica, ma non posso fare l'opposto, cioè dalla chiave pubblica non posso risalire alla chiave privata. La chiave privata è una stringa di fatto che devo conoscere solamente io, quindi che devo custodire con una certa gelosia. La chiave pubblica invece è qualcosa che posso dare a tutti gli altri. Quindi posso rendere pubblica questa chiave pubblica, appunto. È un dato che posso dare a chiunque io voglia. Ora, come funziona? Se io, supponiamo, voglio inviare un messaggio ad Alice, ok, facciamo questo classico esempio, quello che farò è prendere la chiave pubblica di Alice, la chiave pubblica di Alice che Alice avrà messo dove vuole, ok, è un qualcosa, è un dato che non è sensibile, la chiave pubblica di Alice, Alice la può dare a chi vuole. Quindi se io voglio mandare un messaggio con Alice, cosa farò? Non ho bisogno di incontrarmi e scambiarmi qualcosa, qualche informazione, ma posso semplicemente prendere la chiave pubblica di Alice, prendere il mio messaggio, cifrarlo con la chiave pubblica di Alice e lo posso mandare ad Alice. Lo manderò ad Alice in forma cifrata. A questo punto Alice che cosa andrà a fare? Andrà di fatto a ricevere questo messaggio che sarà completamente indecifrabile, ma che potrà decifrare con la sua chiave privata che è appunto associata alla chiave pubblica che io ho utilizzato per cifrare quel messaggio. Quindi in questo modo io e Alice, se vogliamo comunicare, non abbiamo bisogno di scambiarci una chiave segreta che serve sia a cifrare che decifrare il messaggio come avveniva nella crittografia simmetrica, bensì ho bisogno semplicemente, se io voglio mandare un messaggio ad Alice della chiave pubblica di Alice, se Alice vuole mandare un messaggio a me, avrà bisogno ovviamente della mia chiave pubblica, che io posso appunto rendere disponibile con qualsiasi mezzo. In questo modo risolviamo diversi problemi della crittografia simmetrica. Risolviamo il problema ovviamente di dover incontrare di volta in volta, di persona, ogni persona con cui io voglio scambiare dei messaggi in forma confidenziale, e inoltre si riesce a raggiungere anche un altro risultato. Io non ho bisogno di salvarmi numerose chiavi che devo tenere ben segrete, ok, con ogni persona con cui mi voglio scambiare dei messaggi. Quello che posso fare è salvarmi semplicemente la mia chiave privata, e quando mi arriverà un messaggio la utilizzerò per leggere i messaggi che mi arrivano da tutte le persone che hanno utilizzato la mia chiave pubblica. Stessa cosa, avrò bisogno ovviamente all'inverso io di salvarmi le chiavi pubbliche degli altri, ma questi non sono dati sensibili, non ho bisogno di salvarli con estrema cura, estrema gelosia, perché sono appunto dei dati pubblici, quindi che possono essere dati a tutti. Spero di essermi spiegato delle grandi differenze che ci sono tra crittografia simmetrica e asimmetrica. Magari riascoltate questa parte di questa puntata, perché secondo me è molto importante conoscere queste cose. Tra l'altro anche Bitcoin si basa sulla crittografia asimmetrica. Con nascere della crittografia asimmetrica, quindi con nascere di tutto questo, iniziano anche a nascere, anche grazie all'avvento di internet, alcuni protocolli che danno questa possibilità, la possibilità appunto di cifrare dei messaggi o dei file, decifrarli, firmarli elettronicamente e verificare anche queste firme elettroniche. E grazie a questo, diciamo, ecosistema di crittografia asimmetrica che si viene a generare, a me piace chiamarlo così, si possono costruire di fatto dei sistemi di comunicazione proprio basati sulla crittografia asimmetrica. Quindi di fatto, se io voglio parlare con una persona, vado a cercare la sua chiave pubblica e posso scrivere un messaggio senza averlo mai incontrato di persona e senza che di fatto che lui sappia chi io sono. Ovviamente nel messaggio posso anche includere però la mia firma digitale, che quindi è associata alla mia chiave privata, e quindi posso comunque certificare che quel messaggio l'ho inviato proprio io. Ecco, PGP è un software che va a sfruttare questa crittografia, la crittografia asimmetrica, ed è stato inventato da Phil Zimmermann. Chi è Phil Zimmermann? È un attivista che ha capito l'importanza della privacy nelle comunicazioni e nel 1991 va a creare PGP come strumento di crittografia per proteggere le comunicazioni via email e file. Quindi diciamo PGP viene progettato per questa ragione qui. Nel 1993, quindi 2 anni dopo, Zimmermann inizia ovviamente ad essere sotto attacco, diviene bersaglio di un'indagine criminale da parte del governo degli Stati Uniti, e pensate un po', l'accusa era esportazione di armi senza licenza. Questo perché? Perché la crittografia fino a quel momento veniva utilizzata, la cosiddetta crittografia forte, la chiamavano così, veniva utilizzata in ambito militare, quindi a tutti gli effetti la crittografia veniva considerata un'arma, e quindi il software sviluppato da Zimmermann, ovvero PGP, viene considerato a quei tempi un'arma. Il software non era ancora stato pubblicato in codice sorgente aperto, cioè nel senso non era stato pubblicato il codice sorgente. Però cosa succede? Succede che Zimmermann nel 95 pubblica appunto il codice sorgente del suo software PGP, lo pubblica in un libro, e di fatto quando noi pubblichiamo un libro ci stiamo esprimendo. E quindi che cosa succede? Si viene a creare questo cortocircuito legislativo in cui di fatto, se si vuole censurare un codice sorgente scritto in un libro, si sta censurando un libro e quindi si sta censurando la libertà di espressione. Ecco, Zimmerman pubblica il suo codice sorgente in un libro, spiega a tutti come funziona il suo software, quindi dona a tutti questa tecnologia, rendendo disponibile a tutti appunto il codice sorgente del suo software. Questo di qui che cosa porta? Porta di fatto a una liberalizzazione delle regolamentazioni sulle esportazioni della crittografia negli Stati Uniti e così Zimmerman finisce di essere un bersaglio di questa indagine criminale che poi non ha più nessun seguito. A tal proposito voglio fare con voi una riflessione, ovvero mentre all'inizio PGP era uno strumento closed source, cioè era uno strumento che in qualche modo era controllato esclusivamente da Zimmerman, successivamente Zimmerman diventa immediatamente praticamente un bersaglio, ma nel momento in cui l'informazione viene distribuita pubblicamente, liberamente a tutti quanti, Zimmerman finisce di essere un bersaglio. Quindi questo è un chiaro esempio, a mio avviso, di come la centralizzazione va a creare degli attacchi, mentre la decentralizzazione tende a far cessare questi attacchi. Questo esempio che succede a Zimmerman è proprio un esempio eclatante di come questa cosa è potuta accadere. Ma insomma, tirando le somme, oggi nell'era dei software di messaggistica istantanea ha senso utilizzare PGP per comunicare? Assolutamente sì, dal mio punto di vista sì. Giusto per farvi un esempio di come funzionerebbe una comunicazione con PGP. Supponiamo che io voglia inviare una mail a Bob. Io cosa andrei a fare? Andrei a prendermi la chiave pubblica di Bob, andrei a prendere il mio messaggio che voglio inviare a Bob sul mio computer, quindi in maniera anche volendo completamente disconnessa da internet, lo andrei a cifrare questo messaggio con la chiave pubblica di Bob, a quel punto otterrei un testo che è praticamente illeggibile che vado a inserire all'interno della mia mail e questo testo qui, quello che succede è che lo vado a inviare a Bob. Quindi anche se il mio provider, il mio fornitore che mi fornisce la mail, cerca in qualche modo di intercettare il mio messaggio per capire cosa io mi dico con Bob, beh, quello che otterrebbe è semplicemente un messaggio senza alcun senso. La cosa bella è che PGP può essere utilizzato ad esempio anche su Telegram per scambiare messaggi in maniera confidenziale su Telegram. Io potrei benissimo, anziché scrivere ciao come stai a uno di voi, potrei prendere la chiave pubblica di uno di voi e a quel punto cifrare il mio messaggio e inviarvelo in forma cifrata su Telegram. In questo modo, se Telegram o qualcuno che chiede a Telegram di divulgare i miei messaggi riuscirà solamente a vedere un messaggio senza alcun senso. Considerate, giusto per essere precisi, devo dirlo proprio in maniera per dovere di completezza, considerate che Telegram, le chat di Telegram non sono end-to-end, quindi i messaggi che voi vi scambiate con qualcuno rimangono in chiaro sui server di Telegram. In altre parole, una persona che lavora per Telegram può accedere ai suoi server e leggere tutti i vostri messaggi che sono scritti in chiaro. E ovviamente se questi messaggi li cancellate, li state cancellando solo dal vostro telefono, rimane sempre una traccia sui server di Telegram, i vostri messaggi rimangono sempre. Teoricamente non è così invece per le cosiddette chat segrete su Telegram, che teoricamente non dovrebbero rimanere proprio sui server e dovrebbero avere questa crittografia end-to-end, quindi in cui solamente voi e la persona con cui state comunicando possono leggere quella chat. Ovviamente, secondo me, si fa comunque, anche se si utilizzano le chat segrete, si fa comunque uno sforzo di fiducia nei confronti, ad esempio, di Telegram. Quindi, per delle comunicazioni, magari lavorative riservate di un certo tipo, secondo me è un'ottima cosa utilizzare uno strumento come PGP. Quindi nel caso specifico non mi interessa il mezzo con cui io sto trasmettendo questo messaggio, potrei anche mandare un messaggio cifrato sulla bacheca di Facebook di Bob, giusto per riallacciarci all'esempio di prima, tanto sarebbe in grado solamente Bob di leggere il mio messaggio. Questo era un piccolo excursus e una cosa che mi interessava chiarire. Quindi PGP è uno strumento che va studiato in maniera molto precisa, perché è un ottimo strumento per comunicare. È uno strumento perfetto? Ovviamente no. Ha degli svantaggi, cioè le comunicazioni fatte così come le abbiamo descritte, come ad esempio nel caso di Telegram o nel caso della mail, anche se si utilizza PGP, hanno il problema dei metadati, cioè comunque anche se il messaggio che io voglio inviare a Bob è un messaggio completamente cifrato che non può essere intercettato, rimane il problema dei metadati, nel senso che un osservatore esterno che mi sta controllando, sta cercando di controllarmi, vede comunque che io mi sto scambiando dei messaggi con Bob. In questo senso i metadati sono un problema in questo scenario che abbiamo descritto. E un altro problema è la detenzione delle chiavi private. Detenere le proprie chiavi private al sicuro, a mio avviso, è una cosa un po' complessa per il momento, nel senso che immaginate che quando noi andiamo a detenere le chiavi private, ad esempio dei nostri wallet Bitcoin, se qualcuno di voi magari ha dei satoshi, anche solo di testnet per fare delle prove, beh, in quel caso abbiamo bisogno solo di una sequenza di 12 o 24 parole. Beh, non è così invece per quanto riguarda le chiavi private di PGP. Lì è molto più complesso. Bisogna riuscire a mantenere e conservare nel tempo un file, e questo file deve essere custodito gelosamente. Quindi se qualcuno per qualche ragione riesce a rubarvi questo file, quindi la vostra chiave privata, non solo può leggere tutti i messaggi che arrivano a voi che sono stati cifrati con la chiave pubblica associata alla chiave privata che vi è stata rubata, ma questa persona che ha la vostra chiave privata vi può anche impersonare. Quindi è vero che rimane comunque sempre un tema di responsabilità individuale, ma chi è in questo gruppo ovviamente non ha problemi con la responsabilità individuale, non ha paura di assumersi la propria responsabilità individuale. Altro problema di PGP, secondo me, è la generazione della chiave privata. Ecco, generare la chiave privata è una cosa abbastanza delicata, la si dovrebbe generare dal mio punto di vista come si fa con le chiavi private dei propri satoshi, la si dovrebbe generare ad esempio offline in computer che poi non andranno mai online, ma a quel punto diventa poi anche difficile utilizzare queste chiavi private. Ci sono degli strumenti che consentono di utilizzare le chiavi private in maniera abbastanza agevole e facendo sì che non ci sia una connessione diretta con internet, però comunque ecco, rimane una cosa al momento di nicchia. La cosa che il messaggio che però voglio passare con questa puntata di questo podcast è che studiando, quindi facendo anche quel minimo, si riesce sicuramente a essere in una situazione in cui la propria corrispondenza è protetta da occhi indiscreti e con una protezione più alta rispetto a quella del 99.9% delle persone che scambiano messaggi online. Se poi si vuole approfondire anche PGP, lo si può fare, è uno strumento che può dare tantissime soddisfazioni, io vi invito caldamente a fare questa cosa qui, vedrete che imparerete un sacco di cose interessanti e comunque per tutte le conversazioni importanti che ritenete abbastanza anche delicate, è uno strumento che vi farà molto 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 comodo. Io con questo, signori, vi saluto, ci fermiamo qui per quanto riguarda questa puntata, che è stata anche abbastanza lunga, ma mi ha fatto davvero tanto piacere discutere di questo argomento, perché comunque è un software che mi piace tanto e che vale la pena sicuramente approfondire, e vi invito caldamente ad approfondire.